In queste ore, 30 anni fa, si apriva una delle pagine più tragiche della storia umana, non solo di quella del nostro tempo. Erano le prime ore dell'eccidio in Ruanda, lo sterminio di 800.000 Tutsi, almeno 800.000 secondo le stime più plausibili, un genocidio, e credo che in questo caso non si stia abusando di un termine da adoperare sempre con cura, con attenzione, per non vanificarlo, per non banalizzarlo. Ma ecco, quello che accadde in poco, pochissimo tempo, da queste ore dell'aprile 1994 fino a luglio dello stesso anno, quando proprio il fronte patriottico, quindi i Tutsi, presero il potere, fu terribile, con pochi precedenti e pochi eguali nella storia. L'evento fu scatenato da un evento finale, appunto, di una storia secolare di contrapposizioni etniche o di casta, per meglio dire, di strumentalizzazioni, quelle coloniali e postcoloniali, di paesi europei come la Germania, il Belgio e infine la Francia. L'evento che scatenò la caccia e lo sterminio dei Tutsi ad opera della maggioranza Hutu del paese fu l'abbattimento dell'aereo presidenziale il 6 aprile del 1994. Trovate la ricostruzione di quell'evento, di cosa seguì, in un articolo del Post, il disastro aereo da cui cominciò il genocidio in Ruanda 30 anni fa, ma anche in una serie di articoli in questi giorni. Mi hanno molto colpito quelli del Manifesto, in particolare uno di Matteo Dominioni, che racconta un episodio di resistenza che poté solo rallentare il genocidio in un luogo, Bisesero, dove su 71.000 Tutsi ne furono uccisi 59.000, l'83%, un genocidio. Appunto, benché i Tutsi avessero fama di combattenti eroici, se ritrovate l'articolo scoprirete anche perché. Ma a colpirmi più di tutti è stata un articolo di Massimo Nava sul Corriere della Sera di sabato scorso, che inizia così: per uno di quei paradossi della storia è accaduto che la tragedia di un popolo, inimmaginabile per dimensione e atrocità, abbia prodotto, a distanza di una generazione, una società progredita, ordinata, soprattutto pacifica. Quest'esito paradossale, diciamo così, è parziale, tutti gli articoli non tacciano le contraddizioni, i limiti, soprattutto la deriva autoritaria del governo attuale, in carica da allora, appunto, il regime attuale ruandese. Questo esito me ne ha ricordato un altro, molto diverso, ma ugualmente particolare, sorprendente, significativo, anche in parte consolante per le ragioni che ascolterete, che ho trovato in un libro recente e bellissimo. Prendiamolo e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Il libro si intitola La famiglia, come dice il sottotitolo, una storia ruandese scritta, anzi raccolta, da Pietro Veronese, che è un giornalista alla redazione esteri di Repubblica, per molti anni molto esperto di Africa, che ha raccolto, curato, essenzialmente montato, un po' sullo stile dei libri di Svetlana Alexievich, le testimonianze di un gruppo di ruandesi, uomini e donne, sopravvissuti allo sterminio, che è raccontato qui per esteso e da vicino in molte pagine, che difficili da leggere, da rileggere. Ma ecco, fin dal titolo, La famiglia, si pone l'accento su qualcosa di diverso, qualcosa che rimane o rinasce, e si tratta di questo: i sopravvissuti, i superstiti, hanno tutti subito violenze terribili, hanno tutti lutti, hanno perso genitori, fratelli, sorelle, decine di parenti, spesso sono finiti fuori dal loro paese, in Italia in particolare, nelle storie pubblicate in questo libro, quindi in condizioni di fragilità, di solitudine, che continuano. Ecco, allora hanno inventato delle famiglie, cioè si sono costruiti delle famiglie di elezione tra sopravvissuti, con i ruoli istituzionali, un padre, una madre che hanno maggiore responsabilità, si prendono maggiormente l'onere della cura, dei figli seguiti e assistiti. Si sono scelti un nome comune, un cognome proprio familiare, quella raccontata in queste pagine si è battezzata Igiozo, che vuol dire consolazione, con un'intenzione trasparente. Noi scegliemmo Igiozo, che vuol dire consolazione, perché ci consoliamo a vicenda, una parola che indica un sostegno reciproco, aiuta ad andare avanti. Igiozo sono canzoni o fiabe per quando un bambino piange, per esempio prima di dormire. La mamma sa come farlo addormentare tranquillamente, canta per far cessare le lacrime. Quello è Igiozo, consolazione, sollievo, il cognome di questa famiglia raccontata. Si tratta di famiglie, queste di elezione larghe, numerose, secondo il modello, costume africano, in cui ci si inserisce, si ricopre anche a turno i ruoli, per cui può capitare che un figlio sia più grande del genitore del momento. Ecco, sto pronunciando anche tra virgolette queste parole perché naturalmente sono ruoli particolari, ma anche perché penso a tante nostre discussioni sulle istituzioni familiari, sulla struttura familiare. Qui non so se c'entrano molto o non c'entrano nulla, perché è tutto apparentemente più semplice. Si tratta di costruire reti di sostegno, di aiuto, di solidarietà, di affetto, di creare prossimità, di creare vicinanza e prossimità dove la storia ha generato ferite, traumi, ha allontanato, ha reso tutti più soli. Tutto questo avviene anche grazie, va detto, a una rete di persone, uomini e donne in carne e ossa, italiani anche, che qui vengono citati sobriamente e senza sentimentalismi, perché si tratta di qualcosa di molto concreto e fattivo. Volevo qualcosa che ci legasse, una famiglia vera. Tra le attività della famiglia, scritta con la maiuscola, è quella ed elezione raccontata in gran parte di questo libro, c'è anzitutto occuparsi del nostro benessere mentale, poi prepararci a onorare la memoria dei nostri cari uccisi, quindi organizzare la commemorazione e stare insieme in quei momenti. Affrontarli da soli, lontano dal nostro paese, non è facile. Per questo abbiamo bisogno di stare uniti tra di noi e con gli amici che capiscono. La nascita della famiglia ci ha fatto sentire più leggeri, affratellati. Potevamo confidarci l'un l'altro, organizzare feste per bambini e genitori, discutere, litigare e fare pace. In breve, sfogare le emozioni negative ed esprimere quelle positive, come in qualunque famiglia. In genere sono associazioni, spesso quella degli studenti sopravvissuti al genocidio, che si chiama ERG, a proporre l'idea. A Kigali, questa è un'altra testimonianza di Grace, all'università incontrai la prima famiglia di elezione. Per me fu subito una cosa bellissima, non ero più sola. Con gli altri ragazzi facevamo tutto insieme, piangevamo anche insieme, eravamo legati come fratelli di sangue. La nostra mamma si chiamava Cecile, ci coccolava come fossimo figli suoi. Noi eravamo già grandicelli, ma lei si preoccupava ugualmente per noi. Quando eravamo fuori e veniva a piovere, ci raggiungeva per portarci l'ombrello. Noi a nostra volta ci occupavamo di aiutare i più giovani, quelli che andavano ancora alle medie o alle superiori. Ogni famiglia dell'università seguiva una famiglia di liceali. Controllavamo che avessero il materiale scolastico, li aiutavamo nei compiti. Sostegno materiale dunque, ma anche la condivisione di riti, cerimonie, della difficile memoria del ricordo. Viene detto che i giorni più difficili sono quelli di aprile, sono questi giorni in cui appunto l'anniversario rinnova le ferite, il dolore, il genocidio è sempre inevitabilmente presente in queste vite, una specie di spazio bianco che ha inghiottito amici, parenti, compagni di scuola, e la prima parte di questo libro è piena di testimonianze davvero straordinarie di chi ha vissuto, perché come dice un proverbio ruandese più volte citato, solo chi ha passato la notte in bianco può raccontare. Sono contenuti davvero sconvolgenti che Pietro Veronese ha raccolto ponendosi in ascolto. Parla di questo metodo brevemente nelle pagine finali, che contengono anche un piccolo colpo di scena narrativo, diciamo così, ma parlano di una sfida di testimoniare, di raccogliere, di porsi in ascolto. Non a caso ho citato l'esempio altissimo, forse inarrivabile, di Svetlana Alexievich, ma ecco, sono organizzate così le pagine che raccontano soprattutto la parte più drammatica di questo libro, cioè quelle ore, quei giorni iniziati 30 anni fa, subito dopo la Pasqua. Anche allora la Pasqua arrivava in questo periodo, fino al 4 luglio. Sono il cuore del libro, la parte più rilevante, diciamo, anche dal punto di vista delle pagine, difficili davvero da leggere, anche se con uno scopo evidente, anche minimamente terapeutico, come dice una delle voci: testimoniare, testimoniare, testimoniare sempre. Più porto la mia testimonianza, più tengo vivo il loro ricordo, ma più parlo, più il loro ricordo mi martella nella mente. Quindi questa necessità di raccontare per condividere, anche in qualche modo per guarire, questa impossibilità di farlo fino in fondo. Sono naturalmente pagine che aiutano anche a comprendere, a capire per quanto è possibile quello che accade, la particolarità di questo genocidio. 800.000, forse un milione di morti in pochissimo tempo, quindi inseguiti casa per casa, per le strade di ogni giorno, uccisi con strumenti di ogni tipo, rudimentali spesso, come i famigerati machete. Qui l'articolo di Matteo Domignoni aggiunge un particolare atroce e significativo, diciamo così, geopoliticamente, perché la particolare efficacia, dice, dei machete cinesi con una doppia lama, mi sembra di capire. E spesso operate queste uccisioni, questi omicidi, operati da amici, da conoscenti, da vicini di casa Hutu, a partire da differenze fisiche che rendevano particolarmente riconoscibili le vittime, no? La leggendaria statura dei Tutsi, ma anche la forma del naso, gli occhi, il pomo d'Adamo che le vittime potenziali cercavano di nascondere sotto le sciarpe, inseguite casa per casa fino alle sedi religiose dove si rifugiavano, chiese, conventi, seminari, che negli anni delle annose, secolari forse, contrapposizioni etniche o geopolitiche erano state sempre risparmiate, erano un luogo neutro. Invece proprio lì avvenne gran parte dello sterminio, facilitato dal fatto che molta gente tentava di rifugiarsi in quei luoghi. Del resto il ruolo della religione in questo conflitto è stato particolare, ci sono molti religiosi vittime del genocidio, compreso l'arcivescovo di Kigali, ma anche, Kigali è la capitale del Ruanda, ma anche religiosi che hanno partecipato attivamente in prima persona al genocidio, al massacro. Non è facile scegliere tra queste storie, non è facile nemmeno leggerle, ma ci danno la misura, le modalità. Ti voglio raccontare un episodio. C'era un tale che si chiamava Bujingo, era a Zaza da tempo, insegnava alla scuola femminile lì vicino, sposato, aveva 5 figlie, si trovava proprio davanti alla nostra finestra. I miliziani gli dissero: tu sei buono, non ti uccidiamo. E lui: risparmiate anche mia moglie e le mie figlie. Bene, dissero quelli, portaci da loro. E quando furono al centro del piazzale, lo tagliarono in due. Poi andarono alle finestre del dormitorio a chiedere della moglie e delle figlie di Bujingo per portarle in salvo. Quelle vennero fuori e man mano che uscivano le tagliarono a pezzi. O ancora, a proposito di vicini amici, dice Kagabo, la sua testimonianza: mio papà venne ucciso dal vicino che abitava dietro casa nostra. Era una persona che la mia famiglia aveva aiutato tanto, non c'era mai stato un problema fra di noi. Poi da un giorno all'altro il mondo si è rovesciato. Accadde intorno al 15 di aprile. Da quanto mi hanno raccontato, i Tutsi si erano ritirati sulla collina cercando di difendersi. Qualcuno di loro aveva un'arma tradizionale, per esempio una lancia, altri impugnavano le pietre che le donne erano andate a cercare. Frustrati, gli assassini mandarono a chiamare i soldati che vennero e cominciarono a sparare. Allora tutti scapparono in ogni direzione in cerca di salvezza. Mio padre era stanco, non ce la faceva a correre su per la collina. Mentre tornava verso casa, ha incontrato il vicino che lo ha finito. Ecco, storie come queste ce ne sono molte, leggetele. Io posso solo parafrasare quello che accade usando i versi di una canzone ruandese che parla di giorni senza tramonto e notti che non avrebbero mai visto l'alba. Sono storie così difficili da ripetere, utili forse sì per comprendere, per capire l'incomprensibile di quello che accadde e come accadde, e anche per comprendere, per quanto possiamo vederle oggi, le conseguenze di quello sterminio, le conseguenze politiche, quelle accennato, quelle psicologiche, quelle traumatiche. Abbiamo visto cosa accade al paese. Qui, attraverso questo libro, La famiglia, storia raccolta da Pietro Veronese, pubblicato dalle edizioni EO, possiamo conoscere un'altra conseguenza, un altro esito, quello che accade alle persone in carne e ossa, le risorse che mettono in campo, le reazioni anche formali, appunto familiari, che sono capaci di ricostruire, quello che ci lasciano. Un'altra cosa che spero, dice, conclude Léonie, è che questo libro possa diventare un modo per dire grazie a chi ci ha salvato, a chi ci ha aiutato a diventare chi siamo, rendendo ragione di un lungo percorso di vita al quale in tanti hanno contribuito. Timbuktu è pubblicato il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 dall'app del Post e sulle principali piattaforme. Scrivete a questo podcast timbuktu@ilpost.it.